In questa mia ultima conferenza vorrei parlare del ruolo degli affari e degli imprenditori nella società. Voglio farlo perché credo che nelle nostre società moderne noi siamo molto sensibili alle esigenze delle minoranze e credo noi si abbia ragione ad esserlo. Ogni volta che una persona fa dei commenti sgradevoli sulle origini etniche di una persona o si dimostra insensibile riguardo a delle minoranze, noi siamo, e assolutamente ha ragione, poco scioccati, arrabbiati. L'unico gruppo di persone che, dicevo, può essere attaccato senza alcun imbarazzo sono gli imprenditori. Uno non ha che da pensare al modo nel quale gli imprenditori sono trattati dai media per accorgersi che esiste un pregiudizio contro gli uomini d'affari, ed è un pregiudizio che è particolarmente forte, specialmente tra leader religiosi. Gli leader religiosi tendono a pensare che la ricchezza sia come una sorta di torta, una torta nella quale qualcuno ha un pezzo più piccolo, qualcuno ha un pezzo un po' più grande. Allora, dal momento che qualcuno ha un pezzo più piccolo, chi ha un pezzo più grande deve avergliene sottratto parte. E questo è quello che si dice, pensare all'economia come un gioco a somma zero. E questa è parte della prospettiva che le persone hanno quando essi predicano contro la ricchezza. È sicuramente vero che nelle scritture le persone sono messe in guardia dalla ricchezza in termini di ciò che essi faranno con essa. Però non è vero che nelle scritture o nella teologia morale sia semplicemente il fatto che esistano delle risorse o il fatto di possederle a creare un problema di ordine morale. Non è vero che viene detto nelle scritture che il denaro è alla base di tutti i mali. Ciò che è alla base dei mali del mondo è uno smodato, un folle, un eccessivo attaccamento al denaro o un amore al denaro di per sé stesso. Adesso riprendiamo il discorso da capo e mi scuso, ma parlerò ancora brevemente di cose alle quali ho già accennato. Come ho già detto, in una prospettiva giudaico-cristiana, nella visione del mondo giudaico-cristiana, il ruolo degli uomini d'affari deve essere visto come una chiamata o come una vocazione e non invece come un'evidenza dell'esistenza del peccato. Ed è da questo punto di vista che vorrei tornare brevemente alla cosmologia e all'antropologia che troviamo nel libro della Genesi. È Dio che crea il mondo materiale e trova che sia buono, pertanto il mondo materiale è buono e l'uomo viene posto in questo contesto. E pertanto l'uomo, che ha un corpo fisico e che deve nutrire questo corpo fisico con del cibo, deve anche avere dei sistemi di produzione di questo cibo, dei modi per consumarlo, dei sistemi che gli consentano di avere una casa, di produrre dei vestiti, di costruire i luoghi nei quali vivere. E tutto questo in qualche modo implica delle forme di organizzazione di impresa, e questi sistemi di impresa richiedono un coinvolgimento col mondo materiale, e questo coinvolgimento col mondo materiale non può essere ritenuto cattivo, perché nel libro della Genesi lo stesso mondo materiale viene da Dio ed è pertanto buono il mondo materiale. Il mondo fisico, il mondo materiale viene da Dio, è creato ex nihilo, è creato dal nulla, e la persona umana è un composto del mondo fisico e del mondo spirituale. In questo mondo, in questa cosmologia, in questa antropologia viene posto l'essere umano, e l'essere umano è equipaggiato per tale realtà nella quale deve vivere, e gli viene data una vocazione. E vocazione, da vocare, significa chiamata, essere chiamati, ed è pertanto che la razza umana è chiamata, essendo fatta a immagine di Dio, ad essere il custode, la persona che si prende cura della creazione. E non è un caso se le prime parole che vengono dette alla famiglia umana nel libro della Genesi sono appunto il dovere di moltiplicarsi e di avere un dominio sul mondo delle cose. Ed è pertanto che questa vocazione della quale abbiamo parlato è una chiamata a essere imprenditoriali. So bene che sto utilizzando ovviamente il termine imprenditoriale in un contesto molto diverso da quello del mondo attuale, ma quello che voglio significare è che sin dall'inizio dei tempi il mondo materiale non era visto come una cosa cattiva e mi sembra che questo atteggiamento, che questa prospettiva sia rafforzata all'interno delle scritture, dalla parabola nella quale noi vediamo appunto il buon custode, dalla parabola dei talenti. Allora, voi vi ricordate che nella parabola dei talenti il padrone dà 1-10, dà 1-5, dà un talento soltanto, gli dice di essere industriosi con i talenti che gli lascia, quindi se ne va e vede che poi quando torna trova che uno ne ha prodotti 100, l'altro ne ha prodotti 50, mentre uno ha semplicemente nascosto sotto la terra il suo talento. Ed è proprio quest'ultimo che seppellisce il suo talento perché ha paura del rischio, quello che viene condannato quando il padrone, quando Dio ritorna. E non è un caso allora che quello che è imprenditoriale, quello che è industrioso, quello che non ha paura del rischio, il servo che viene elogiato, mentre è quello che non ha rischiato perché aveva paura del padrone, quello che viene condannato. È per questo che queste immagini che provengono direttamente dalle scritture o da questa parabola vanno a costituire un'autentica sfida a molte nozioni che sono talvolta oggi riprese dal clero, talvolta dai professori che sicuramente circolano sui media popolari e che possono essere ricondotti all'idea che più una creazione crea, una persona crea, e più in realtà sta sfruttando il suo prossimo. Pensare che la creazione di ricchezza sia per definizione sfruttamento significa aderire a questa prospettiva del gioco a somma zero. Questa è una visione statica per la quale uno, quando uno ha una fetta di torta più ampia e l'altro se la più piccola, tutto può essere spiegato, il fatto che uno abbia una fetta di torta più piccola solamente in virtù del fatto che un altro invece abbia una porzione più grande. Ma questo è un errore, questo semplicemente non è vero. Esiste un altro modo per guardare al mondo della ricchezza. E questa diversa visione della ricchezza è molto affine a quella che è l'immagine biblica. Esattamente come il Signore crea i cieli e la terra, la persona può creare dal niente. In altre parole, perché anziché accanirci sul modo in cui la torta viene divisa, non facciamo una torta più grande, non lasciamo crescere la torta? È solo in questo modo che sempre più persone possono avere l'opportunità di partecipare a questo processo creativo. La responsabilità di fare questo cade sulle spalle degli uomini d'affari. Ho già detto in una mia lezione precedente che la ricchezza non esiste in uno stato di natura. Lasciatemi sottolineare ancora il punto qui. Ci sono molte persone che credono che siccome vi sono molte risorse naturali in un certo paese, allora tante persone sono più ricche. Allora ricordiamoci anche altre cose. Sicuramente vi è molto denaro, sicuramente vi è adesso in questo momento nel tempo, nel 2008 in cui io sto facendo questa lezione a Lugano, vi è moltissimo denaro che viene speso per il petrolio. Ma allora, proprio a partire da questo fatto, molte persone ritengono che chiunque abbia a disposizione del petrolio sarà molto ricco. E però, se ci pensiamo, non è sempre questo stato il caso. Se ci pensiamo, anzi, per la più parte della storia umana non è andata così. Per la più parte della storia umana il petrolio era un fastidio, non una risorsa. Allora, quindi dobbiamo chiederci, ed è molto importante chiedercelo, perché se capiamo questo possiamo veramente capire molto riguardo al processo di creazione della ricchezza, all'imprenditorialità, al mondo dell'economia. Che cos'è che trasforma una risorsa naturale, il petrolio, il greggio, in ricchezza? È solamente la mente umana, è l'invenzione del motore a combustione. È stata appunto la creatività umana che ha trasformato gli oceani di petrolio quello che esistono sotto la superficie del Medio Oriente, da essere un fastidio, una cosa nella quale quando uno ci cadeva dentro faceva fatica a uscire, entro a trasformarlo in quello che noi oggi chiamiamo oro nero. È proprio l'inventiva umana che trasforma il petrolio in energia, che lo mette al servizio della razza umana. Le risorse naturali, quando sono create, vengono messe a disposizione della persona umana. La ricchezza invece viene creata attraverso lo scambio. È vero che uno può diventare ricco perché ruba qualcosa a qualcun altro, ma non è quello il genere di creazione di ricchezza del quale io sto parlando. Quello effettivamente sì è sfruttamento, ma in realtà invece il genere di libero scambio che consente a una persona di diventare ricco arriva, passa dal servizio agli altri esseri umani. Uno non può diventare ricco in un sistema di mercato, dal momento che si trova in un sistema di mercato, se non offrendo qualcosa di valore ad altre persone. L'economia, non a caso, ci parla di valori soggettivi. È vero, ovviamente, da un punto di vista teologico e morale, che non tutto il valore è soggettivo. Vi sono dei valori oggettivi che esistono in virtù della natura, dell'esistenza della realtà, ma i valori soggettivi che trovano realizzazione nell'economia di mercato sono quei valori che le persone portano sul mercato nel momento in cui hanno esigenze per sé e per gli altri. Si tratta dei beni e dei servizi che sono resi disponibili da persone che li hanno inventati o che si sono resi disponibili a fornirli. L'imprenditore ha un ruolo veramente particolare in questa forma di economia in progressione, dal momento che l'imprenditore è una sorta di impresario. L'imprenditore è quello che vede i diversi bisogni che esistono in una certa cultura e l'imprenditore è per l'appunto quello che riesce a mettere assieme la cooperazione tra esseri umani in un modo tale da fornire risposta a quei bisogni. Israel Kirzner, che è un economista americano, si riferisce a questo come a un processo di scoperta. Quello che un imprenditore fa è dunque effettivamente scoprire cose che altre persone hanno tralasciato, non hanno visto. Un imprenditore è quello che ha scoperto per primo che il greggio poteva essere trasformato in petrolio, in benzina e in qualche cosa in grado di dare energia, di far muovere gli autobus, i treni, la nostra società. Sicuramente possiamo fare riferimento qui anche a un'altra risorsa, la stessa possibilità che voi avete di guardarmi, di guardare questo video, alla fine risiede in una sostanza ancora più comune del petrolio, cioè la sabbia. Tutta la grande rivoluzione che ha avuto a che fare con i mezzi di comunicazione, i telefonini, i computer, le email, è tutto stato costruito sulla sabbia, sulla capacità degli imprenditori, degli inventori di trovare un uso per questo silicone per trasmettere dati in un modo che è ben superiore alla mia capacità di comprendere come funziona. Eppure questo finisce per rispondere ai bisogni che noi abbiamo di comunicare l'un con l'altro, di comunicare con le nostre famiglie. Tutto questo processo, questa imprenditorialità, deve essere basata su alcune intuizioni morali. E lo dico sulla base della più semplice delle massime morali, una massima sulla quale credo chiunque in una società civilizzata dovrebbe essere d'accordo. La massima è: non è che perché tu lo puoi fare, questo significa che lo devi fare. Pertanto bisogna essere guidati da qualche forma di norma morale che impedisca alla tecnologia di comandarci. Pertanto noi dobbiamo controllare la tecnologia, non è che qualsiasi cosa che uno possa fare sul mercato è necessariamente buona. Non tutto ciò che posso consumare, non tutto ciò che possiamo vendere è buono per noi stessi. E sicuramente non è detto che tutto il mondo debba prescindere dal fatto che non tutte le cose che possano essere fatte debbano essere fatte. Ma nello stesso tempo vi sono situazioni nelle quali ciò che è buono per una persona non lo è per un'altra. E il più delle volte la persona migliore per sapere se una cosa è buona o no per me sono io stesso. Sono io che devo decidere quali sono i limiti che devo tenere riguardo al cibo che mangio, riguardo a quello che bevo, riguardo alla velocità che mantengo quando guido. E pertanto la libera impresa deve essere messa in un contesto giuridico più ampio e in un contesto morale ancora più ampio. È pertanto così che possiamo comprendere come la impresa può servire il bene comune. Nella dottrina sociale della Chiesa noi diciamo che la proprietà privata deve essere sempre messa a disposizione della universale destinazione dei beni. E questo non significa la socializzazione o la collettivizzazione della proprietà privata, ma il fatto che la proprietà si adatta ai bisogni delle persone nelle circostanze di vita particolari nelle quali esse si trovano. E la proprietà privata garantita dalla legge, questo lo può fare molto meglio della proprietà socializzata o collettiva. E la mia ragione per credere questo, semplicemente sta nell'osservazione della storia del secolo scorso, guardando la differenza tra i paesi nei quali la proprietà era stata conservata e nei paesi nei quali invece essa fu negata e collettivizzata e non messa al servizio della persona umana. Sto pensando sicuramente all'Unione Sovietica e a diversi esperimenti con il socialismo, col corporativismo e con altri sistemi economici che erano molto vicini, e in generale alle forme di decision making da parte dei politici e dei burocrati, anziché lasciare le decisioni economiche agli attori individuali. Riassumendo, io vorrei dire che l'imprenditorialità è una responsabilità, può essere una vocazione che viene da Dio. Ora, questo non significa che perché una persona ha la vocazione a essere creativo egli possa fare tutto ciò che desidera. E infatti, con i grandissimi talenti che Dio mette a disposizione delle persone che si occupano di affari, arrivano anche responsabilità, grandissime responsabilità, anche responsabilità morali. Molto spesso, voglio anche dirlo, alla nozione di impresa viene associata l'idea di avidità. E però lasciatemi dire che l'avidità può esistere in qualsiasi sistema economico. La nozione di avidità non è necessariamente associata a una grande produttività, anche se è così purtroppo nel discorso comune. La verità è che Dio ha dato alle persone talenti con le quali si aspetta che le persone siano creative e si aspetta anche che siano generose e industriose con quei talenti. E la mia speranza è che coloro che sono creativi e produttivi e industriosi possano capire che questi sono talenti che sono stati dati loro per il bene di tutti. E che un giorno, quando saremo tutti innanzi al giudizio di Dio, che ci chiederà che cosa abbiamo fatto con i talenti che ci ha dato, e spero che allora noi ci sentiremo dire da Lui quello che Lui ha detto al servo migliore nel Vangelo di Matteo, e cioè: ben fatto, leale e bravo servo, tu ti sei dimostrato fedele nelle piccole cose e hai fatto la gioia del tuo padrone. Vi ringrazio molto. Molto.